La recensione di Parad.
E questi forse saranno dei suoni che immagino Luisa Sclocchis ascolteremo alla 20ª edizione del Festival di Bolzano. Buongiorno innanzitutto Luisa Sclocchis e ben ritrovata per la recensione di oggi.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, di che cosa ci parli? Quindi, appunto, lo abbiamo già anticipato, il Festival di Bolzano che si apre il 30 luglio e che si protrarrà fino al 10 di settembre, 30 concerti, centinaia di musicisti coinvolti per un programma che mi sembra di capire essere straordinario per questa 20ª edizione. È così, Luisa?
Sì, assolutamente. Quindi ho pensato oggi di proporre per la recensione il 20esimo, come anticipavi, il compleanno del Bolzano Festival Bozen. In verità è un cartellone piuttosto ricco, questo dei 20 anni. Come accennavi, i concerti sono 30, centinaia di musicisti, l'arco di tempo in cui si svolge è 30 luglio 10 settembre, in cui la città di Bolzano, che conosciamo come, ovviamente come Porta delle Dolomiti, diventa crocevia di star del panorama internazionale, ma anche di giovani talenti. È un cartellone molto interessante perché, come poi vi racconterò, c'è anche un progetto che comprende, che mi sta particolarmente a cuore perché ho seguito dalla nascita, ma facendo una carrellata rapida su qual è la ricchezza di questo cartellone, in sostanza tra diverse ambientazioni che comprendono castelli, palazzi barocchi, ma anche cortili popolari, chiese gotiche. Gli artisti saranno tanti, tra cui i nomi altisonanti come i pianisti Grigori Sokolov, ma anche Isata Kanei-Mason, che è la sorella di Sheku Kanei-Mason, certo. È una pianista di cui insomma si inizia a parlare in maniera più frequente, ma anche il mandolinista Avia Vital, il violoncellista Nicola Salstedt e i direttori d'orchestra Ivan Fischer, Ingo Metzmacher e Gian Andrea Noseda. Inoltre una grande parte è dedicata alla musica sinfonica e protagoniste saranno due orchestre giovanili, peraltro ovviamente le più note, la EUIO, la European Union Youth Orchestra, e la Mahler Jugend Orchestra. ma anche l'orchestra Haydn, che appunto ha sede a Bolzano. Quindi, tra l'altro, questa edizione 2024 segna anche, celebra il centenario della morte di Ferruccio Busoni, a cui è intitolato il concorso che ovviamente conosciamo, e a cui la Fondazione Busoni Mahler dedica una parte che è dedicata, che è intitolata proprio Busoni 100. Inoltre, come anticipavo, per il secondo anno il focus torna su un progetto della Gustav Mahler Academy, denominato Original Klang Project, che riguarda la ricostruzione del suono della Vienna del primo Novecento, attraverso lo studio delle prassi esecutive dell'epoca e l'utilizzo di strumenti originali. È un progetto a cui sono particolarmente affezionata perché è partito 2 anni fa e ne avevo scritto intervistando appunto il direttore artistico del progetto, Philipp von Steinecker, che tra l'altro è membro fondatore della Mahler Chamber, violoncellista, quindi anche membro della Lucerne Festival Orchestra, e tra l'altro regolarmente invitato da Gardiner, che infatti è tra gli ospiti del festival, come violoncellista nei suoi ensemble, ma è anche stato come direttore d'orchestra assistente di Gardiner e anche di Harding. E in questa parte del programma, del cartellone del Bolzano Festival Bozen, a settembre, quindi in coda, è prevista appunto l'esecuzione di capolavori del periodo a cavallo tra 8 e 900, la presenza di John Eliot Gardiner, che curerà l'esecuzione della Morte della fanciulla di Schubert, ma nella trascrizione per orchestra d'archi di Mahler. E anche un workshop orchestrale su strumenti originali che è appunto diretto da von Steinecker, che è il direttore artistico del progetto, e prevede la quinta sinfonia di Mahler, oltre al concerto per pianoforte e orchestra numero 3 di Rachmaninoff. Anche questo interessante perché è eseguito dal pianista norvegese Leif Ove Andsnes su un modello di pianoforte Steinway dell'epoca, quindi strumento su cui lo stesso Rachmaninoff suonò sotto la direzione di Mahler nella esecuzione storica a New York del concerto del 1910. Quindi sono tanti aspetti che tendono a ricostruire fedelmente il suono che allora queste esecuzioni potevano riservare all'uditorio, cosa che mi sembra molto interessante. Prima di raccontare un po' di più nella seconda parte della recensione, il progetto volevo anche fare un appunto su Bolzano e la musica. Effettivamente noi forse diciamo che non è una delle città che colleghiamo più facilmente alla
È
musica, forse
vero.
di più alle meraviglie naturalistiche in cui è immersa, e invece anche recentemente ha ricevuto un'importante designazione, che è quella di città creativa dell'UNESCO per la musica. È 14ª città italiana inserita nella rete e terza dei cluster musica dopo Bologna e Pesaro. E la ragione risiede nel fatto che conta diverse eccellenze musicali, come il Conservatorio Monteverdi, ma anche l'Orchestra Haydn, che è costituita a Bolzano nel 1960, e la residenza di orchestre giovanili come la European Union Youth Orchestra e la Gustav Mahler Jugendorchester, ma anche l'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale Gustav Mahler e il Concorso Pianistico Busoni, che è riconosciuto dal 1949 uno dei più prestigiosi concorsi internazionali. È una designazione, tra l'altro, che viene dedicata nei 10 anni della scomparsa a Claudio Abbado, che l'aveva individuata proprio come luogo ideale per far crescere la musica attraverso forme di cooperazione internazionale. Quindi, insomma, anche questo connubio Bolzano-musica era interessante. Io, se sei d'accordo, annuncerei il secondo ascolto, che peraltro anticipa un programma che sarà quello del 13 agosto, in cui, insieme alla European Union Youth Orchestra, diretta da Noseda, sarà il solista Nicola Salstedt, e quindi ho pensato di proporre dal Don Chisciotte di Strauss, quindi variazioni fantastiche su tema di carattere cavalleresco, la prima variazione. Thank you.
Luisa Sclocchis, ci stai presentando la 20ª edizione del Festival di Bolzano che, torniamo a ricordare a voi che ci ascoltate, si apre il 30 luglio e si protrarrà fino al 10 settembre e hai già accennato a una serie di nomi notevoli. Però ti voglio fare una domanda generale, no? Tu hai un'esperienza notevole perché giri festival un po' ovunque, quindi hai l'occasione di incontrare tanti musicisti nell'ambito della cosiddetta musica classica. Dal punto di vista, come dire, anche turistico, se vogliamo, nel senso più alto del termine, che cosa determina un festival di questo tipo nel contesto non solo turistico, come siamo abituati a pensare, ma nel contesto sociale di una città? Quanto è importante che si insedi un festival di questo livello in una città, per esempio, come Bolzano? Già ci hai fatto qualche anticipazione.
Ma penso che sia sicuramente molto importante e, come accennavi, una meta turistica anche nel periodo estivo, anzi soprattutto è inutile parlarne, ma avere delle occasioni in cui, tra l'altro devo dire che questa programmazione forse a differenza di altri è molto caratterizzata, nel senso che non si limita solo a proporre dei nomi altisonanti che sono quelli a cui abbiamo fatto più volte riferimento, ma anche dei filoni tematici ben individuati e anche una sua originalità, devo dire. Io per esempio ho trovato molto interessante che riunisca le due orchestre giovanili più note, destinando a ognuna delle due date, in cui sono peraltro dirette prima la European Union Youth Orchestra da Fischer e da Noseda e poi la Gustav Mahler Jugendorchester da Ingo Metzmacher, ma anche che raccolga così tanti aspetti del mondo musicale, il concorso pianistico, ma anche la musica antica di cui si occupa peraltro Claudio Astronio, anche questa è una rassegna su strumenti storici, e poi questo progetto che è partito, come dicevo, nel 2022, questo della ricostruzione del suono della Vienna del periodo maleriano, e che adesso tra l'altro è talmente apprezzato, è nato come progetto ambizioso, ma è talmente apprezzato da prevedere anche una tournée. E effettivamente sì, tornando alla tua domanda, un po' come al solito mi faccio prendere dall'entusiasmo e prendo delle vie parallele, però tornando alla tua domanda, sì, penso che sia assolutamente importante e sia di grande richiamo peraltro. Certo. Quindi sì, insomma, ritengo che sia questo. Forse, tra l'altro, ha una durata più contenuta rispetto ad altri festival, quindi anche sì. Questo è particolare e ha veramente una ricchezza di offerta. Anche perché devo dire che tocca dei punti che per me sono particolarmente entusiasmanti e interessanti.
Certo.
Sì, per esempio devo dire che tornando a questo progetto che a me ha affascinato moltissimo, questo proprio dell'intento di riproporre una partitura o partiture che sono quelle maleriane che noi conosciamo per averle sentite, eseguite dalle orchestre più blasonate, ponendosi effettivamente il quesito di come suonavano allora, ma come suonavano arrivando a utilizzare gli strumenti che lo stesso Mahler usava per dirigerle. Tanto è vero
già.
che caratteristica di questo progetto è che lo studio della prassi esecutiva dell'epoca comprende anche l'utilizzo di strumenti originali che sono quelli acquistati da Mahler nel periodo in cui lui stesso era direttore del Teatro dell'Opera di Vienna e quindi gentilmente concessi oggi dal Centro Culturale Eugenio Dobbiaco. E quindi io ho sentito il concerto nel settembre 2022, se non erro, perché qui non ho scritto all'inizio del 2023, ho sentito effettivamente qualcosa di straniante, perché suona molto diversamente rispetto a quello che noi abbiamo in mente come Mahler. Loro hanno esordito peraltro con la nona, quindi devo dire che sono partiti col botto, come si direbbe in gergo, ma è effettivamente molto suggestivo. Tra l'altro, come dire, sono di casa perché la nona fu composta nel 1909 a Dobbiaco, appunto in Tirolo, e quindi loro si sono posti proprio il quesito, come suonava quel 26 giugno 1912 in occasione della
Già.
prima esecuzione. E questo è stato incredibile perché poi sia nella prassi esecutiva che nell'uso di questi strumenti, in cui i giovani dell'Accademia Gustav Mahler sono peraltro affiancati comunque da prime parti di rilevanti orchestre europee, affrontano degli strumenti che sia per come sono montati ovviamente che per la loro storia non sono molto differenti. Devo dire la verità, in tutta onestà, mi piace di più come noi ascoltiamo la nona di Mahler, ma mi rendo anche conto che non è quella che ha pensato Mahler, tant'è vero
Certo.
che ha pensato e ha ascoltato Mahler, tant'è vero che anche chiacchierando col direttore artistico, lui stesso ne parlava del fatto che anche le dinamiche che dallo stesso Abado venivano aggiustate perché non funzionavano correttamente con l'organico orchestrale di cui disponeva, effettivamente era fatto giustamente, ma avendo gli strumenti che Mahler adoperava funzionano perfettamente senza modifiche. Tanto è vero che Mahler diceva: se cambiano gli strumenti dovete cambiare, cambiate, ma con i suoi non c'era bisogno di cambiare nulla. Ma sono delle sonorità che invito tutti ad ascoltare, a frequentare, quindi anche a seguire questo progetto perché è
Certo.
veramente interessante.
Bene, Luisa, e noi invitiamo quindi anche i nostri ascoltatori, perché no, a farsi una bella vacanza a Bolzano e a approfittare di natura e musica contemporaneamente, che è davvero una bella abbinata. Ahimè, dobbiamo chiudere e quindi, che dire, grazie Luisa Sclocchis per questa bella recensione e anche per questo invito alla scoperta di nuovi tesori musicali. Alla prossima!
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.